L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus APS presenta Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Anno 19, numero 2, febbraio 2019. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa: Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caradello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarella, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione: via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 96, decreto ministeriale 70 del 15 maggio 2017. In questo numero, febbraio 2019, traccia 2, libri in uscita. Da traccia 3 a traccia 27, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 28, comunicato. Traccia 29, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito alcuni titoli con i rispettivi autori delle opere attualmente in produzione nei nostri studi di registrazione. Parlarne tra amici, di Sally Rooney, romanzo. Fiori sopra l'inferno, di Ilaria Tuti, romanzo giallo, poliziesco. Ballet Park, di John, romanzo. Un atomo di verità, Aldo Moro e la fine della politica in Italia, di Marco da Milano, storia. Grammatica della lingua sarda pre-latina, dalle origini arcaiche alla grammatica attuale, di Salvatore De Dola, linguistica. Induismo e buddismo, di Amanda Komaraswamy, religione e spiritualità. Genere: archeologia. Numero di catalogo 90.066, durata 943 minuti.
Eric e H. Klein, Tre pietre fanno un muro, la storia dell'archeologia. Traduzione di Stefano Suigo, edizione Bollati Boringhieri, 2018. Lettura di Luana Chiriatti. Vedo cose meravigliose. Fu questa l'esclamazione di Howard Carter quando nel 1922 vide per la prima volta da una fessura illuminata con una torcia la tomba di Tutankhamon, ritrovata intatta dopo un sonno millenario. La scoperta di Carter è solo una delle straordinarie storie raccontate da Eric Klein in Tre pietre fanno un muro. C'è tutto quello che una persona curiosa del mondo antico vorrebbe conoscere. C'è la prima scoperta di Pompei del 1594 e la lunga storia degli scavi nei secoli successivi. Ci sono i pionieri della prima archeologia ottocentesca, l'epopea di Troia e Micene. C'è Petra, Masada, le silenziose guardie di terracotta a difesa di una tomba imperiale cinese. Ci sono gli Ittiti, i Minoici, gli Inca, gli Aztechi. E poi Stonehenge, Altamira, Roma, Olimpia, Cnosso, Ebla, Abu Simbel, Nimrud, Babilonia, Palmira, Ur, Qumran, Mesa Verde, Palenque, Machu Picchu, le misteriose linee di Nazca. Quasi 100 siti archeologici di tutto il mondo, in un racconto entusiasmante della loro storia, accompagnato dalla voce vivida e appassionata di uno dei più importanti archeologi del nostro tempo, che non risparmia aneddoti personali e coinvolgenti resoconti delle ultime tecniche di ricerca e scavo. Con Tre pietre fanno un muro, a quasi 70 anni dalla pubblicazione dell'ormai classico Civiltà sepolte di C.W. Seram, Eric Klein, l'apprezzato autore che ci ha svelato il collasso repentino della società dell'età del bronzo, narrato le guerre di Armageddon e l'infinita sequenza di battaglie e devastazioni subita dalla città della pace, Gerusalemme, scrive il più grande racconto epico di tutti i tempi. Una storia dell'archeologia in grande stile, che racchiude tutte le vicende dell'umanità antica. Eric H. Klein, E-R-I-C, H-C-L-I-N-E. È docente nel Dipartimento di Lingue e Civiltà Classiche del Vicino Oriente e direttore del Capital Archaeological Institute presso la George Washington University. Ha al suo attivo 30 campagne di scavo in Israele, Egitto, Giordania, Cipro, Grecia, Creta e negli Stati Uniti, tra le quali 9 campagne presso Megiddo, l'Armageddon della Bibbia, in Israele, di cui codirige il sito archeologico, così come codirige il sito di Tel Kabri, nello stesso paese. Ha vinto per ben 3 volte il premio Best Popular Book on Archaeology della Biblical Archaeological Society. È spesso apparso in televisione e in radio ed è prolifico autore di articoli scientifici e di libri divulgativi, tra i quali From Hidden to Exile, Unraveling Mysteries of the Bible, 2007, Biblical Archaeology, A Very Short Introduction, 2009, and The Trojan War, A Very Short Introduction, 2013. Per Bollati Boringhieri sono usciti 1177 a.C., Il collasso della civiltà, 2014, Armageddon, La valle di tutte le battaglie, 2016, e Gerusalemme assediata, Dall'antica Canaan allo Stato di Israele, 2017.
Numero di catalogo 90.066. Genere, biografie. Numero di catalogo 84.193. Durata 88 minuti.
Luigi Gelmini, Dalla sofferenza alla gioia. 3 carezze con cui Dio mi ha cambiato la vita. Testimonianza vissuta da Luigi Gelmini. Terza edizione riveduta e ampliata, Verona 2017. Lettura di Gabriele Tuccimei. Un prato, gli amici, le corse, le risate. Poi più nulla, solo buio e mobilità. Uno scoppio improvviso ha trasformato un bambino di 11 anni in un precoce adulto, proiettandolo istantaneamente nella lotta per sopravvivere. L'ordigno esploso fra le mani di Luigi Gelmini, tempestandolo di schegge in ogni parte del corpo, strappandogli un braccio, una gamba e gli occhi, ha cambiato radicalmente la sua vita. La disperazione non ebbe però il sopravvento. Grazie al grande coraggio, alla fede semplice e autentica e ai segni ricevuti dall'alto, ha trovato la forza necessaria per sopravvivere, anzi, per vivere un'intensa vita familiare, di lavoro e di impegno sociale, superando ogni ostacolo. Oggi ha 75 anni, è sposato da 34 ed ha una figlia di 33 anni. Lo sostiene ancora una incrollabile, contagiosa gioia di vivere, che trasmette a tutti con serenità ed entusiasmo. Vaticano, 14 febbraio 2017. Carissimo Luigi, ho letto nuovamente il libro Dalla sofferenza alla gioia. Mentre osservavo sulla copertina il volto della Madonna, dai cui occhi escono tre grosse lacrime, ho pensato anche alle tue lacrime. La Madonna, che è madre, le ha raccolte e le ha asciugate con il calore del suo cuore immacolato. E tu, caro Luigi, hai attraversato la valle del dolore e improvvisamente hai sentito nel cuore le note di un canto. Sono note di pace che vengono dal cuore di Maria e tu continui a cantarle senza stancarti. Madre Teresa di Calcutta un giorno disse: «Fate bene attenzione. Chi ha composto l'inno della gioia? Un'attrice con tre Oscar? No. L'ha composto un cantante famoso? No. L'ha composto Maria, perché aveva il cuore pieno della luce e della gioia di Dio. E ugualmente fate attenzione. Chi ha composto il canto della creazione che è un inno alla vita? L'ha composto un miliardario con la villa al mare e ai monti? No. L'ha composto un giovane povero e umile come Francesco d'Assisi, perché aveva il cuore pieno di Dio come la mangiatoia di Betlemme. Caro Luigi, altrettanto si può dire di te. Grazie. Grazie perché il racconto della tua vita certamente asciugherà più di una lacrima. Angelo Cardinale Comastri, Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano.
Numero di catalogo 84.193. Numero di catalogo 90.212, durata 814 minuti.
Domenico Agasso, Renzo Agasso, Domenico Agasso Junior. Don Bosco, una storia senza tempo. Editrice LDC, 2015. Lettura di Carmelina Iannuccilli. Don Bosco, a 200 anni dalla nascita, continua ad affascinare. Un santo per sempre e per tutti, senza confini e con tanta storia dentro. Così lo racconta questa nuovissima biografia, che scorre con la vivacità di un romanzo e con la serietà di una documentazione storica, fedele nei fatti e nelle parole. È scritta a sei mani da tre giornalisti maestri del genere biografico, profondamente ancorati ai luoghi in cui è vissuto il santo dei giovani. L'avventura di questo prete, approdato da una cascina del Monferrato nella periferia della Torino neo-industrializzata, si snoda nei quartieri poveri, sulle impalcature dei muratori, nei campi da gioco, dentro le carceri, nei salotti bene e negli uffici dei politici, con un unico obiettivo: cercare di salvare i ragazzi da qualsiasi degrado, lavorando sulla prevenzione, consegnandoli al mondo come buoni cristiani e onesti cittadini. In 72 anni e 5 mesi ha segnato la storia d'Italia e del mondo, divenendo un nome e una garanzia. I ragazzi di oggi, multitasking e sempre connessi, come i loro coetanei che l'hanno incontrato, sanno di poter contare sulle parole e sull'affetto di questo prete, che si è definito uno scherzo della provvidenza. Uno scherzo simpatico e geniale. Un prete senza tempo. Domenico Agasso, 1921. Ha diretto Epoca, Espansione, Il nostro tempo. È stato redattore capo di Famiglia Cristiana. Ha scritto la storia d'Italia a Mondadori in 8 volumi e ha pubblicato numerosi altri libri per diversi editori, soprattutto biografie di santi e di personaggi storici e contemporanei. Renzo Agasso, 1953. È autore di una trentina di biografie. Giovanni Paolo II, Dominique Lapierre, il magistrato Guido Galli, le vittime del terrorismo, il cardinale Michele Pellegrino, Giorgio Ambrosoli, Mino Martinazzoli, eccetera. Per Rizzoli, San Paolo, Paoline, Sironi, Ledici, Effata, Araba Fenice. Domenico Agasso Junior, 1979. Lavora per Vatican Insider, il progetto del quotidiano La Stampa, dedicato all'informazione globale sul Vaticano. Ha curato per Famiglia Cristiana i 13 volumi dei Santi nella Storia. È autore di vari libri, tra cui Francesco, il Papa della Gente, La Stampa, e per San Paolo, Paolo VI, il Santo della Modernità, Sant'Antonio di Padova e Papa Giovanni XXIII, tradotto in 5 lingue.
Numero di catalogo 90.212. Genere diritto. Numero di catalogo 89.881. Durata 959 minuti. Giancarlo Mengoli. Introduzione al diritto urbanistico. Edizione Giuffrè, 2012. Lettura di Renato Rappo. Il diritto urbanistico è divenuto sempre più complesso e sempre più fitto di norme, molte delle quali di breve durata, nella variegata costellazione legislativa, statale e regionale. Oltre a ciò, la normativa in materia non è più dettata da norme di legge. Anche i comuni, con strumenti urbanistici largamente innovativi, hanno concorso a rivoluzionare la materia, rendendola oltremodo instabile. Occorreva quindi una sorta di carta di navigazione nel mare tempestoso delle norme e delle prescrizioni urbanistiche per consentire quantomeno una lettura degli strumenti, dei provvedimenti e di tutta la normativa in materia. Venendo incontro a richieste di studenti, ma anche di laureati in architettura e in giurisprudenza, e infine a calorosi consensi di professionisti, ho voluto redigere questo testo introduttivo, opportunamente dotato di illustrazioni, che consenta un primo approccio ad una materia, come quella del diritto urbanistico, sempre più complessa e variabile. Per non realizzare una sintesi compilativa della quale non si sentiva il bisogno, ho inteso anche e soprattutto raccontare quello che nei testi non c'è, cercando di analizzare la struttura concettuale del diritto urbanistico e il suo funzionamento, le ragioni e gli effetti delle norme in un volume delle dimensioni volutamente contenute, che non è un manuale professionale di diritto urbanistico, ma semmai è ad esso propedeutico. Ringrazio per l'aiuto alla redazione il professor Stefano Moroni del Politecnico di Milano e l'avvocato Domenico Lavermicocca, che hanno letto il manoscritto e mi hanno fornito preziosi consigli. L'architetto Claudio Bertolazzi, che con l'architetto Anna Melis ha collaborato per l'acquisizione e la scelta dei documenti tecnici. La dottoressa Silvia Sabini, che mi ha aiutato con entusiasmo nella correzione e sistemazione del testo, e numerosi altri che mi hanno incoraggiato a portare avanti questo singolare e spero utile progetto, tra cui il professor Federico Gualandi dell'UAV di Venezia. Giancarlo Mengoli, Bologna, agosto 2012. Numero di catalogo 89.881. Genere economia lavoro. Numero di catalogo 90.053. Durata 1.304 minuti.
Antonio Foglio. Manuale dell'Export Manager. Politiche tecniche di penetrazione dei mercati esteri. Franco Angeli, 2012. Lettura di Marco Contè. Per penetrare i mercati esteri con successo, oggi è necessario il pieno possesso di metodologie organizzative e di tecniche commerciali, di marketing, che in questo volume vengono illustrate con ricchezza di esempi pratici, tratti dalla vasta esperienza di export manager, consulente e docente in marketing internazionale dell'autore. Confrontarsi oggi con l'internazionalizzazione e la globalizzazione è una via obbligata. Non esserlo vuol dire soccombere. Eccoci allora in presenza del necessario percorso che un buon export manager deve fare per conquistare i mercati esteri giorno dopo giorno e partecipare da protagonista alle non facili battaglie competitive che l'aspettano. In questo libro Antonio Foglio dà una concreta risposta a tutti i problemi che caratterizzano la prassi e le problematiche di management dell'esportazione. Come effettuare una ricerca sulle possibilità di vendita dei beni di consumo industriali nei mercati esteri? Come segmentare i mercati e posizionarvi i prodotti? Come definire la strategia di marketing internazionale? Come scegliere i partner esteri? Come negoziare e vendere all'estero? Come redigere un contratto di rappresentanza? Come organizzare una filiale all'estero? Come affrontare i trasferimenti di know-how e le joint venture? Come predisporre un piano di vendita all'estero e un budget? Come predisporre il pricing e il listino export? Come determinare le diverse forme di pagamento? Come organizzare l'azione comunicazionale e promozionale? Come vendere all'estero via internet? Come partecipare a fiere e mostre? Come sfruttare l'azione di sostegno all'esportazione svolta dai vari enti pubblici? Come organizzare un consorzio di esportatori? Come organizzare un ufficio export e molto altro ancora. Il libro è supportato dall'esperienza quarantennale di marketing di Antonio Foglio, autore per Franco Angeli di numerose pubblicazioni. Antonio Foglio ha svolto e svolge attività di docenza in marketing internazionale in svariate università: Verona, Suffolk, Boston, Vilnius, Kaunas, Almaty, eccetera. E di consulenza per industrie ed organismi nazionali e internazionali, tra cui l'Unione Europea e l'UNESCO. Tra i libri pubblicati dalla Franco Angeli si citano Il marketing agroalimentare, Il marketing globale, Euromarketing e mercato unico europeo, La strategia di marketing internazionale, Marketing strategico e competitivo, Azienda obiettivo vendita, Strategie di vendita per l'impresa, Il marketing industriale, il marketing della moda, e-commerce e web marketing, decisioni di marketing e problem solving, il global marketing, il marketing ecologico, startup, turnaround, lavoro e gioco di squadra.
Numero di catalogo 90.053. Genere, libri per ragazzi. Numero di catalogo 90.176, durata 332 minuti.
John Grisham, Theodore Boone, Mistero in aula, traduzione di Maurizio Bartocci, edizione Oscar Mondadori 2017, lettura di Ivan Raganato. Pur avendo solo 13 anni, Theodore Boone è già riuscito a dimostrare di poter realizzare il suo più grande sogno, diventare un avvocato. Dotato di un forte senso della giustizia e di un fiuto infallibile, Theo non può fare a meno di mettersi dalla parte dei più deboli. Ma 13 anni c'è anche un'altra sfida da affrontare. L'esame che stabilisce a quale liceo potrà iscriversi. Un test identico in ogni istituto della città. Dai risultati, però, emerge un'anomalia. Una delle peggiori scuole di Stratenburg fa riscontrare i voti migliori. E se si trattasse di un imbroglio? Il fiuto di Theo si mette all'opera per scoprire se qualcuno potrebbe aver alterato i risultati. Ma questa volta sembra tutto più difficile. Perché a rischio non c'è soltanto la sua reputazione di investigatore, ma anche e soprattutto il suo futuro. John Grisham, J-O-H-N, G-R-I-S-H-A-M, H.A.M., è autore di 30 romanzi, un saggio, una raccolta di racconti e 5 libri per ragazzi. Le sue opere sono tradotte in 39 lingue. Vive in Virginia e in Mississippi.
Numero di catalogo 90.176. Genere psicologia, psicoanalisi. Numero di catalogo 90.113. Durata 271 minuti.
Raffaele Morelli. La vera cura sei tu. Mondadori 2017. Lettura di Emanuela De Vito. Se i rami secchi ingombrano il nostro mondo interiore, ci ammaliamo di ansia, insonnia, depressione. Nessun sapere convenzionale ci può aiutare quando stiamo male. Proprio perché siamo unici, c'è qualcosa dentro di noi che sa come curarci. Sì, siamo abitati dal nostro psicoterapeuta nascosto e non lo sappiamo. In questo libro straordinario, Raffaele Morelli ci insegna a prenderci cura di noi stessi, a trovare da soli la via della guarigione dai nostri problemi psicologici. Oggi tutti vanno dallo psicoterapeuta per parlare della loro vita sfortunata, del loro passato, dei rapporti difficili con la madre o il padre. Niente di più sbagliato, dice Morelli. Bisogna smettere di cercare risposte, smettere di giudicarsi. Bisogna invece affidarsi a se stessi, lasciar fluire l'energia antica nascosta nella propria anima. Perché dalla notte dei tempi qualcosa di interiore conduce spontaneamente ogni essere vivente verso la propria meta. Ho scelto 13 semplici mosse che raccolgono i codici della saggezza antica, di quel sapere con cui l'uomo si è sempre preso cura di sé. Cerca il vuoto, non la spiegazione dei tuoi disagi. Aspetta senza aspettative. Vivi la trasformazione silenziosa. Diventa più insicuro. Smetti di rimuginare sui problemi. Dimentica la tua storia. Osservati per ciò che sei e non giudicarti. 13 semplici regole, 13 mosse per cambiare il proprio sguardo su se stessi e sul mondo e avviarsi verso la guarigione. Raffaele Morelli è medico, psichiatra e psicoterapeuta. È presidente dell'Istituto Riza e dirige la rivista Riza Psicosomatica. Per Mondadori ha pubblicato numerosi libri dal 2004 al 2017.
Numero di catalogo 90.113. Genere religione e spiritualità. Numero di catalogo 90.073. Durata 733 minuti.
Jerry A. Coyne. O scienza o religione. Perché la fede è incompatibile coi fatti. Nessun dogma, edizioni 2016. Lettura di Antonio Settanni. Nonostante quanto sostengono molti opinionisti spesso interessati, religione e scienza entrano in competizione sotto molti aspetti. Entrambe fanno infatti affermazioni di esistenza su ciò che è reale. Per raggiungere lo scopo usano però strumenti molto differenti. La tesi centrale di questo libro, scritto da un biologo evoluzionista, è che l'insieme di attrezzi di cui si serve la scienza, basato sulla ragione e lo studio empirico, è affidabile. Al contrario, quello della religione, comprendente la fede, il dogma e la rivelazione, è invece inaffidabile e porta a conclusioni scorrette, non verificabili o contrastanti. Anzi, facendo affidamento sulla fede invece che sulle prove, è la religione stessa la causa della sua incapacità di trovare la verità. Benché la contrapposizione tra scienza e religione sia parte del più ampio conflitto tra razionalità e irrazionalità, il tema è sempre attuale di eccezionale importanza. perché troppo spesso, dall'educazione alla sanità, le istituzioni antepongono la fede ai fatti. Rigoroso e documentato, o scienza o religione, dimostra implacabilmente come, così facendo, le persone, la società e l'intero pianeta corrono un gravissimo pericolo. Jerry A. Coyne, J-E-R-R-Y-A-C-O-Y-N-E, insegna biologia e genetica nel Dipartimento di Ecologia ed Evoluzione all'Università di Chicago. Il suo precedente libro, Perché l'evoluzione è vera, è stato un bestseller internazionale. Autore di oltre un centinaio di articoli pubblicati su riviste scientifiche, cura il seguitissimo blog My Evolution is True e scrive articoli per il New York Times e The New Republic.
Numero di catalogo 90.073. Numero di catalogo 90.097. Durata 675 minuti.
Pietro Folena. Enrico e Francesco, pensieri lunghi, con la nuova edizione dei ragazzi di Berlinguer. Castelvecchi, 2017. Lettura di Bruno Schirripa. Non credo vi sia dubbio che Francesco e lo spiritualismo francescano rappresentino un punto di crisi, cioè di passaggio, nella vita della cattolicità. Così Enrico Berlinguer nel 1983 esprime il suo pensiero su San Francesco, in un'epoca di grande preoccupazione per i rischi di guerra nucleare. Il secolo scorso è stato devastato da due guerre mondiali micidiali. Ha conosciuto la minaccia della guerra nucleare e un gran numero di altri conflitti, mentre oggi purtroppo siamo alle prese con una terribile guerra mondiale a pezzi. Così il Papa, che ha preso il nome del Santo di Assisi, vede il mondo globalizzato di oggi. Questa sorta di trilogia si apre con un dialogo impossibile tra due grandi leader di epoche diverse, basato rigorosamente sui testi. Pensieri lunghi, ne viene fuori l'assoluta contemporaneità di molti aspetti del pensiero di Berlinguer e la grandezza rivoluzionaria delle parole e delle opere di Papa Francesco. La trilogia si sviluppa con una versione rivista e aggiornata de I ragazzi di Berlinguer, viaggio nella cultura politica di una generazione, e poi con L'evaporazione, prosecuzione della seconda parte, dedicata agli anni in cui Berlinguer non c'era più, che si interroga su come e perché è stato disperso il patrimonio della sinistra italiana. Pietro Folena, Padova, 1957. È stato un uomo politico della sinistra e ora è un operatore culturale nel campo dell'arte.
Numero di catalogo 90.097. Genere romanzo. Numero di catalogo 90.060. Durata 267 minuti.
Clara Sanchez, La forza imprevedibile delle parole. Traduzione di Enrica Budetta. Edizioni Garzanti 2017. Lettura di Ivan Raganato. All'improvviso, il silenzio della casa sembra avvolgere ogni cosa. Natalia ha appena accompagnato le figlie all'aeroporto e non le resta che aspettare il ritorno del marito dal lavoro. Non è questa la vita che aveva immaginato. Non era così che si vedeva dopo i 40 anni. Per questo, quando le arriva l'invito ad un aperitivo nell'elegante casa di un'amica, decide di accettare. Ma quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio di chiacchiere diventa qualcosa di più. Perché quella sera Natalia incontra l'affascinante Raul Montenegro. L'ombroso avventuriero la conquista con i suoi racconti e accanto a lui Natalia ritrova una voglia di vivere che credeva perduta. Perché a volte le parole hanno un potere inaspettato e la loro forza può essere imprevedibile. Dal giorno seguente, però, Natalia comincia a ricevere strani biglietti che la riempiono di dubbi. Non riesce a spiegarsi questo comportamento di Raoul. Nulla durante il loro primo incontro le aveva lasciato presagire di non potersi fidare di lui. Finché l'uomo le propone un incontro al quale poi non si presenta. Al suo posto c'è uno sconosciuto che le rivela che Raoul è fuori città. Natalia non riesce a credergli. Capisce che l'incontro di quella sera forse non è stato casuale. Capisce che qualcosa le viene nascosto. Ma non può immaginare che quel qualcosa sia il centro di un fitto intrico di inganni e di bugie. E Natalia si scopre suo malgrado pedina di una partita che può vincere solo trovando dentro di sé tutta la forza di cui è capace. Clara Sanchez torna con un nuovo romanzo che ha per protagonista una donna alla ricerca di una svolta nella propria vita, imbrigliata in una rete di falsità e segreti. Perché non è mai oro quello che luccica intorno a noi, e bisogna sempre avere il coraggio di scavare a fondo per trovare la verità. Clara Sanchez, C-L-A-R-A, S-A-N-C-H-E-Z, è l'unica scrittrice ad aver vinto con i suoi romanzi i tre più importanti premi letterari spagnoli. Il premio Alfaguara, con La meraviglia degli anni imperfetti, il premio Nadal, con Il profumo delle foglie di limone, bestseller che ha venduto 1 milione di copie in cima alle classifiche di vendita per oltre 2 anni, e il premio Planeta con Le cose che sai di me. In Italia sono tutti pubblicati da Garzanti, come anche La voce invisibile del vento, Le mille luci del mattino, Entra nella mia vita e Lo stupore di una notte di luce.
Numero di catalogo 90.060. Numero di catalogo 90.071. Durata 432 minuti.
Wilbur Smith, Una vena d'odio. Traduzione di Roberta Rambelli. Edizioni Tea 2018. Lettura di Donato Chiarello. Sudafrica. Sonderditch. Una miniera d'oro di straordinaria ricchezza. Crogiolo di speranze, ambizioni, sofferenze e passioni. Manfred Steiner, che la possiede, la sfrutta selvaggiamente per le sue deliranti ambizioni di potere. I possenti e orgogliosi minatori Bantu, che vi si calano silenziosi ogni giorno, ne attendono una promessa di riscatto. E Rod Ironsides, che ne conosce e rispetta ogni cunicolo e ogni segreto, la vuole trasformare in un inaudito sogno di libertà. Né Rod né Manfred, però, si rendono conto di essere protagonisti di un dramma di proporzioni ben più vaste. Un gruppo di uomini potenti e corrotti li sta usando come inconsapevoli pedine per realizzare un piano di morte e distruzione che mira a far sparire quella che è la più ricca vena d'oro del pianeta. Wilbur Smith, W-I-L-B-U-R-S-M-I-T-H, è nato nel 1933 nella Rhodesia del Nord, l'attuale Zambia, da genitori inglesi, ma è cresciuto e ha studiato in Sudafrica. Con il suo primo libro, Il destino del leone, ottiene un immediato successo. Da allora si è dedicato a tempo pieno alla narrativa, pubblicando numerosi romanzi, basati su attente ricerche e appassionanti esplorazioni condotte in ogni angolo del pianeta. È il maestro incontrastato dell'avventura e uno dei massimi autori di bestseller. Con oltre 130 milioni di copie vendute nel mondo e 26 milioni solo in Italia. Tra i suoi romanzi più famosi ricordiamo Il Dio del Fiume, Il Potere della Spada, La Legge del Deserto e Il Dio del Deserto.
Numero di catalogo 90.071. numero di catalogo 90.082, durata 673 minuti.
Di Khaled Khalifa non ci sono coltelli delle cucine di questa città. Traduzione di Maria Avino. Edizione Bompiani 2018. Lettura di Federico Della Ducata. Aleppo ha una storia antichissima. Oltre 5 millenni di umanità hanno percorso le sue strade e le hanno anche distrutte. È l'8 marzo 1963 e un nuovo colpo di stato militare porta al potere il partito Baath, anticamera del regime di Hafez al-Assad. Quello stesso giorno nasce la voce narrante di questo romanzo, che percorre la storia della città e del paese fino agli anni 2000. Una storia che, come quella della sua famiglia, si trasforma in tragedia. Il narratore, suo fratello Rashid e le sue sorelle Safsan e Suad, sono figli di un'epoca in cui il confine tra pubblico e privato si assottiglia al punto che persino parlare può mettere a repentaglio la vita dei cittadini. La religione non è un conforto o un rifugio, ma un'arma potente, e la vita è possibile solo per chi viene a patti con il partito, cedendo qualcosa di sé. Una saga familiare in cui, con maestria e feroce onestà, Khaled Khalifa parla della persecuzione che da decenni ormai si consuma contro un'intera società. Khaled Khalifa, K-H-A-L-E-D, K-H-A-L-I-F-A. È nato ad Aleppo, Siria, nel 1964. Tra i fondatori della rivista letteraria Alif, è autore di 4 romanzi tra cui L'elogio dell'odio. È autore di numerose sceneggiature di film e serie TV e vive a Damasco. Non ci sono coltelli nelle cucine di questa città, ha vinto la Naguib Mahfouz Medal per la letteratura nel 2013 ed è stato finalista dell'International Prize for Arabic Fiction nel 2014.
Numero di catalogo 90.082. Numero di catalogo 90.085, durata 560 minuti.
William Kent Kruger, La natura della grazia. Traduzione di Alessandro Zabini, edizione Neri Pozza 2017. Lettura di Donato Chiarello. È l'estate del 1961 a New Bremen, Minnesota. Un'estate torrida e funesta, destinata a cambiare per sempre la vita del tredicenne Frank Drum, figlio del pastore Nathan e di Ruth, una donna di straordinaria bellezza, ma immalinconita dalla vita di moglie di un ministro del culto. Frank ha un fratello più piccolo, Jake, detto Howdy Doody, per via delle orecchie a sventola che sporgono come manici di una zuccheriera, e una sorella più grande, Ariel, destinata a una brillante carriera di musicista. Quell'estate la morte viene a visitare la famiglia Drum e l'intera New Bremen, assumendo molteplici forme: incidente, malattia, suicidio, omicidio. Tutto comincia con la strana fine di Bobby Cole, un coetaneo di Frank dai capelli dorati e gli occhiali spessi, ucciso sui binari della ferrovia da 1.000 tonnellate d'acciaio in corsa nella prateria verso il South Dakota, e prosegue con il ritrovamento quasi contemporaneo del cadavere di un vagabondo presso il ponte sul fiume Minnesota, non lontano dal luogo che Bobby amava frequentare, perso nei suoi sogni a occhi aperti. Là, dove il ponte di cavalletti varca il fiume e i roveti e i cardi crescono fino al bordo della massicciata, si dà appuntamento una comunità di sfaccendati, noti a New Bremen, gente che, stando agli abitanti della piccola città, ha un sacco di pensieri malati nella testa e da cui è opportuno tenersi alla larga. Gli ammonimenti valgono però poco alle orecchie di un tredicenne in cerca di avventura, e così Frank Drum non esita ad avventurarsi da quelle parti e a fare la conoscenza di Warren Redstone, un indiano Dakota, che anni prima ha cercato di provocare un'insurrezione a Sioux, mettendosi nei guai con i federali. Un incontro che assume sfumature inquietanti quando Frank sorprende Warren con indosso gli occhiali di Bobby Cole, e ancora più allarmanti quando lo osserva mentre, con aria furtiva, nasconde degli oggetti in un luogo appartato nei boschi. Con una prosa fluida, veloce e coinvolgente, William Kent Kruger ha scritto un romanzo di formazione profondo e toccante, una storia indimenticabile sulla perdita dell'innocenza, sul prezzo da pagare per diventare adulti e sulla terribile grazia della vita. William Kent Kruger, W-I-L-L-I-A-M, K-E-N-T, K-R-U-E-G-E-R, è il pluripremiato autore di 14 precedenti romanzi, tra cui Tamarack County e Wendigo Island. Con il romanzo La natura della grazia, è stato vincitore nel 2014 dell'Edgar Award per il miglior romanzo. Vive in Minnesota con la sua famiglia.
Numero di catalogo 90.085. Numero di catalogo 90.138. Durata 455 minuti.
Paula Fox. Quello che rimane. Traduzione di Alessandro Cogolo. Fazzi Editore. 2018. Lettura di Manuela De Vito. New York, fine anni 60. Otto e Sophie Bentwood sono una tranquilla coppia di mezza età, senza figli e senza più molto da dirsi. Nulla sembra poter scalfire la loro serenità borghese, finché un pomeriggio l'innocua visita di un gatto randagio increspa le tranquille acque della loro vita. Contrariamente al parere del marito, Sophie dà del latte al gatto, che la morde procurandole una leggera ferita. Un incidente all'apparenza insignificante, che però innesca una strana reazione a catena. Nell'arco di un weekend, mentre la ferita di Sophie si fa sempre più preoccupante, si succedono una serie di fatti spiacevoli e si dipana quella che minuto dopo minuto, pagina dopo pagina, diventerà per i Bentwood una sorta di piccola e misteriosa tragedia, costringendoli a rimettere in discussione non solo il loro matrimonio, ma anche la loro stessa esistenza. Come scrive nell'introduzione Jonathan Franzen, al quale si deve la riscoperta in America del grandissimo talento narrativo e stilistico di Paula Fox, ad una prima lettura quello che rimane è un romanzo di suspense, che però si trasforma in altro ad ogni successiva lettura, riuscendo sempre a sorprendere il lettore. A distanza di anni torna un clamoroso caso editoriale, il capolavoro di quella che è stata definita da scrittori come Jonathan Franzen, David Foster Wallace e Jonathan Lethem, una delle grandi voci del Novecento americano. Paula Fox, 1923-2017. Nata a New York, figlia di uno sceneggiatore alcolizzato e di una giovane sceneggiatrice di origine cubana, fu abbandonata in orfanotrofio e in seguito costretta a vari trasferimenti fra Cuba e gli Stati Uniti. Studiò alla Columbia University e iniziò a pubblicare a 40 anni. È autrice di 6 romanzi.
Numero di catalogo 90.138. Numero di catalogo 90.338. Durata 448 minuti.
Pedro Chagas Freitas. Prometto di sposarti ogni giorno. Traduzione di Ilda Pisani. 2015 Marcador Editora. Lettura di Gabriele Tuccimei. L'amore è scegliersi ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo. Il treno sfreccia silenzioso in una mattinata grigia. Pedro sta guardando le nuvole che lentamente si aprono, quando all'improvviso un raggio di sole entra dal finestrino e illumina la ragazza seduta di fronte a lui. Barbara ha gli occhi grandi, un viso da bambina ed un sorriso puro. I due si innamorano a prima vista e decidono che ogni giorno insieme deve essere come la prima volta. Sono separati da centinaia di chilometri e centinaia di difficoltà, ma non rinunciano. Per questo faranno in modo di incontrarsi sempre in un luogo diverso. Per riscoprire tutte le volte la meraviglia e dimenticare la distanza, per toccare insieme la sabbia rovente di una spiaggia affollata e l'erba fresca bagnata di rugiada di una collina in primavera. Per stupirsi di fronte alla gioia della normalità nel primo caffè del mattino, dell'ennesimo bacio reclamato da una briciola di biscotto, finché un giorno prendono una decisione. Quella di scegliersi ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo, come un lunghissimo sorriso che si rinnova ad ogni risveglio, perché l'amore è fatto di attese e di lunghi abbracci, di scherzi e lacrime, di fragilità e protezione. È il più bello dei viaggi e la destinazione è la vita. Dopo Prometto di sbagliare, uno dei più grandi fenomeni editoriali degli ultimi anni, venduto in tutto il mondo e tuttora nella top ten dei più amati in Italia, Petro Chagas Freitas ci regala una nuova, meravigliosa storia sull'amore. Prometto di sposarti ogni giorno, è il romanzo più atteso dell'anno, ha scalato le classifiche a soli 2 giorni dall'uscita e ha suscitato l'entusiasmo dei lettori che l'hanno proclamato il libro più bello dell'autore. Pedro Chagas Freitas, P-E-D-R-O, C-H-A-G-A-S, F-R-E-I-T-A-S. È uno scrittore portoghese, giornalista e insegnante di scrittura creativa. Ha fatto 1000 mestieri prima di diventare un autore di successo, premiato con prestigiosi riconoscimenti come il premio Bolsa Jovens Creadores del Centro Nazionale de Cultura. Con il fenomeno editoriale Prometto di sbagliare si è affermato a livello internazionale.
Numero di catalogo 90.338. Numero di catalogo 90.340, durata 329 minuti.
Rita Adinolfi, Il tempo sospeso, edizione Homo Scrivens 2017. Lettura di Emanuela De Vito, Gallia, 58 avanti Cristo. Il sole volgeva quasi a mezzogiorno. Senua era inginocchiata nell'immenso orto dominato da ceppi secolari che offrivano un po' di frescura a chi desiderava riparo dall'ombra. Intorno a lei, nel silenzio profondo, si avvertiva il fruscio degli alberi che, muovendosi in quella natura immensa, lasciavano qua e là qualche foglia ingiallita dall'arsura. Era un'estate calda e torrida, sebbene in quelle terre il sole non soggiornasse a lungo. Intorno, il verde di una natura superba e rigogliosa si espandeva fino all'orizzonte e fino a dove gli occhi riuscivano ad arrivare, oltre un cielo terso ed infinito. La ragazza continuava a ricercare affannosamente tutte le erbe medicinali che le avrebbero consentito di dar sollievo a suo padre. Erano ormai giorni che il vecchio Iago, sfiancato da dolori e debole nel fisico, non riusciva ad alzarsi dal giaciglio dove dormiva. Aveva un volto biancastro e un forte rialzo della temperatura corporea. Di notte sudava e sua moglie, Erecura, non dormiva per stargli vicino e tenergli fresche la fronte e le caviglie. Senua lo vedeva sempre più stanco. Quando era a casa, non smetteva di fissare le mani dei suoi genitori che si congiungevano e si stringevano, forti. Senua non poteva rassegnarsi al pensiero della lenta agonia di chi l'aveva cresciuta e amata. Continuava a combattere contro la morte, determinata e decisa, ma consapevole che sarebbe presto giunta. Amava suo padre. Vederlo estenuato, ma sereno, faceva sì che lo amasse ancor di più perché comprendeva quanta consapevolezza egli avesse nell'avvertire che il suo momento stava per arrivare e, nonostante questo, riusciva a consolare i suoi cari, sorridendo sempre. Mentre era assorta in quei pensieri, una voce arrivò da lontano e si mescolò al fruscio del vento. «Senua! Senua!» La ragazza alzò subito lo sguardo e vide sua sorella minore, Elenia, correrle incontro. Aveva un grembiule che le arrivava alle caviglie e le intralciava la corsa, ma continuava affannando, come se dovesse necessariamente comunicare una notizia importante.
Numero di catalogo 90.340. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Numero di catalogo 90.065. Durata 586 minuti.
Matthew Sullivan, Mezzanotte è la libreria delle grandi idee. Traduzione di Luca Bernardi, Longanesi Editori 2018. Lettura di Michela Liopezzi. Lidia è una ragazza schiva e introversa. Ama nascondersi fra i suoi adorati libri e fra gli scaffali della libreria delle grandi idee, presso cui lavora, nel cuore di Denver, Colorado. Una libreria che, in particolare nelle ore di apertura serali, si popola di bizzarri bibliomani che fra i volumi passano lunghe ore. Una sera, poco dopo la chiusura, a Lidia tocca una sconcertante, terribile sorpresa. Uno degli abituali frequentatori, il giovane Joey, si è impiccato fra gli scaffali del piano superiore. Prestandogli i primi soccorsi, Lidia fa una scoperta che cambierà la sua esistenza. Dalla tasca dei jeans di Joy spunta una foto. Una foto che ritrae lei da bambina. Perché Joy si è suicidato proprio in libreria? Per quale motivo teneva in tasca quella foto? E perché Lidia ha l'impressione che sia solo il primo di una serie di messaggi che Joy le ha lasciato prima di morire, affidandoli ai libri? Nel tentativo di scoprire la verità, Lidia rievoca immagini di una terribile notte della sua infanzia, dettagli sepolti dal tempo nella memoria. E insieme ai ricordi rimargono presenze che pensava di aver lasciato ormai nel passato, come quella di suo padre. Mezzanotte alla libreria delle grandi idee è un thriller ambientato nel mondo degli amanti dei libri, fra personaggi che alla passione per la lettura e per il sapere hanno votato la propria vita, fino alle conseguenze più estreme. Matthew Sullivan, MATTHEWSULLIVAN. Nato e cresciuto a Denver, Colorado, dopo la laurea e un master, ha lavorato a lungo in una libreria. Attualmente insegna letteratura e cinema. È autore di numerosi racconti pubblicati su giornali e riviste, grazie ai quali ha vinto diversi premi. Mezzanotte alla libreria delle grandi idee è il suo primo romanzo, premiato da Amazon Goodreads come miglior esordio del mese e da Suspense Magazine come miglior esordio dell'anno.
Numero di catalogo 90.065. Numero di catalogo 90.130. Durata 261 minuti.
Chicche Ferrari, da lontano sembrano mosche. Traduzione di Pino Cacucci. Edizione I Narratori Feltrinelli 2018. Lettura di Ivan Raganato. Il signor Maci è un uomo potente a Buenos Aires. Quando si guarda allo specchio vede l'immagine del successo. Padrone di un piccolo impero, colluso in ogni sorta di traffico, Maci procede in modo spregiudicato in tutti gli ambiti. Per intenderci, in Italia sarebbe uno del mondo di mezzo. Ma cosa succede se un giorno, alla guida della sua BMW nera da $200,000, fora una gomma e scopre nel bagagliaio un cadavere dal volto sfigurato da un colpo di pistola? Chi gli ha voluto giocare un brutto tiro? Sono tanti quelli che lui ha schiacciato e umiliato, e i suoi occhi sono sempre stati così insignificanti da sembrargli da lontano solo piccole mosche. Così inizia la giornata più difficile dell'indimenticabile signor Maci, un personaggio emblematico e rappresentativo dei nostri giorni, abituato all'impunità del potere, che per la prima volta si ritrova alle prese con una situazione che sembra essergli sfuggita di mano. Chiche Ferrari, K-I-K-E, F-E-R-R-A-R-I, è nato nel 1972 e vive a Buenos Aires con la moglie e i tre figli. Ha esercitato i mestieri più diversi e ha vissuto 4 anni negli Stati Uniti, a Fort Lauderdale, dove era andato a cercare fortuna con la moglie, prima di essere entrambi rimpatriati come immigrati illegali. Oggi lavora come addetto alle pulizie nella metropolitana della capitale argentina di notte e si dedica alla scrittura di giorno. Ha pubblicato 4 libri che gli sono valsi premi importanti, tra cui il premio Casa de las Americas, Cuba, e ha ottenuto con Da lontano sembrano mosche il premio come migliore opera prima al Festival della Semana Negra di Gijón, Spagna. Chiche Ferrari, scrittore premiato di giorno, ha detto alle pulizie nella metropolitana di notte: è il país.
Numero di catalogo 90.130. Numero di catalogo 90.172. Durata 754 minuti.
John Grisham, l'informatore, con il racconto inedito Testimoni in aula. Mondadori 2017. Traduzione di Luca Fusari. Lettura di Marco Contè. Lacey Stoltz lavora come investigatrice presso una commissione in Florida che si occupa della cattiva condotta dei giudici. È un avvocato, non un poliziotto, e si interessa per lo più di violazioni minori. Ma un giorno le si presenta un clamoroso caso di corruzione. Un avvocato radiato dall'albo, tornato a lavorare con una nuova identità, ora si fa chiamare Greg Meyers, sostiene di sapere dell'esistenza di un giudice che ha avuto a che fare con la costruzione, sulle terre dei nativi americani, di un grande casinò finanziato dalla mafia locale, che ora intasca ingenti quantità di denaro. Il giudice se ne prende una parte e finge di non vedere, favorendo con le sue sentenze l'organizzazione criminale. Greg Meyers vuole fermarli. Il suo unico cliente è un informatore che conosce la verità e vuole raccontare tutto. Così Greg e Lacey si incontrano. Lei sospetta immediatamente che questa faccenda possa essere davvero pericolosa. Ma pericoloso è un conto, mortale è un altro. John Grisham. John. Il lungo O-H-N, Grisham, G-R-I-S-H-A-M. Jonesboro, Arkansas, 1955. Laureatosi in legge per molti anni, è stato avvocato penalista. Ha ricoperto importanti incarichi politici come membro della Mississippi House of Representatives. Maestro del legal thriller, è autore di numerosi romanzi, tutti grandi bestsellers internazionali pubblicati in Italia da Mondadori. Molti di essi, Il socio, Il rapporto Pelican, Il cliente, L'uomo della pioggia, La giuria, sono diventati anche dei grandi film.
Numero di catalogo 90.172. Numero di catalogo 90.178. Durata 530 minuti.
Guillaume Musso, 7 anni senza di te. Traduzione di Laura Serra. Edizione Spelling e Kupfer, 2013. Lettura di Michela Liopizzi. La vita li ha separati, il pericolo li riunirà. Artista bohemien esuberante e focosa, la bella Nicky piomba come un fulmine a ciel sereno nella vita del ricco e posato Sebastian. Non hanno niente in comune, eppure si innamorano, travolti da un sentimento intenso e irrazionale. Si sposano e hanno subito due gemelli, Camille e Jeremy. Tutto accade molto in fretta, troppo. E presto, l'idillio svanisce. A poco, l'amore cede il posto al rancore e arriva la fine. Le liti, un amarissimo divorzio e i gemelli divisi tra i genitori, Camille a lui, Jeremy e Nicky. Oggi sono passati molti anni. 7, per l'esattezza. Nicky e Sebastian si sono rifatti una vita, lontani l'una dall'altro. Finché un giorno il figlio, ormai quindicenne, sparisce misteriosamente. Fuga, rapimento. Per scoprirlo, Nicky non ha altra scelta che rivolgersi all'ex marito per lanciarsi di nuovo insieme in un'indiavolata e rischiosa corsa contro il tempo. E forse anche dentro il proprio cuore. Dalle strade di Parigi ai grattacieli di New York, fino ad una pericolosa Rio de Janeiro, 7 anni senza di te è il nuovo, imperdibile thriller romantico firmato Guillaume Musso. Bestseller assoluto in Francia, è stato per mesi al primo posto della classifica dei libri più venduti. Guillaume Musso è nato nel 1974 ad Antibes. Figlio di una bibliotecaria che gli ha trasmesso l'amore per i libri, già a 10 anni sognava di diventare scrittore. Sogno che si è pienamente realizzato alla pubblicazione del suo primo romanzo, L'uomo che credeva di non avere più tempo, su un sogno 2005, un grande bestseller internazionale. Oggi i suoi libri sono tradotti in 33 paesi e hanno totalizzato più di 13 milioni di copie vendute. Per Sperling e Kupfer ha pubblicato con successo Perché l'amore qualche volta ha paura, La ragazza di carta e Il richiamo dell'angelo, che hanno confermato la popolarità dell'autore anche in Italia. www.guillaumemusso.com.
Numero di catalogo 90.178. Numero di catalogo 90.182. Durata 764 minuti.
Valeria Montaldi, Il pane del diavolo. PM 2018. Lettura di Elena Danna. 1416. Castello di Fenis. Marion è una cuoca straordinaria. Le sue origini saracene ne hanno forgiato il gusto. Le spezie, gli aromi, i condimenti insoliti con cui arricchisce i piatti entusiasmano il palato dei nobili commensali riuniti a banchetto. Talento e inventiva, tuttavia, non bastano a farle ottenere rispetto e considerazione. Vessata da Maison Kikar, il celebrato maestro di cucina del duca Amedeo di Savoia, è costretta a subire umiliazioni continue, accettate sotto l'amara maschera della deferenza. Sì, perché lei è solo una donna e non potrà mai ambire a un ruolo superiore a quello di sguattera. O almeno così crede Kikar, sottovalutando la tenacia, il coraggio e la rabbia che animano Marion, e soprattutto ignorando che un'inutile saracena sappia leggere e scrivere. L'ultima scelta di una donna coraggiosa, la sua vendetta. 2016, Fenis. Il cadavere ritrovato nel bosco è quello di Alice Ray. La gola squarciata, il sangue che intride ancora la neve. L'indagine sul delitto è affidata al maresciallo Randisi del comando dei carabinieri di Aosta. Da subito gli indizi convergono sul marito della vittima, Jacques Picot, Chef stellato del ristorante di proprietà della moglie e appassionato collezionista di antichi ricettari. Le indagini sembrano confermare i primi sospetti, ma un secondo omicidio scoperchia un calderone pieno di segreti, rancori e ricatti che coinvolge l'intero ristorante. E a Randisi non resta che scavare a fondo fra presente e passato per scoprire di quanti veleni sia fatto un pane che ha il sapore del diavolo. Valeria Montaldi è nata a Milano, dove ha seguito gli studi classici e si è laureata in storia della critica d'arte. Dopo una ventina d'anni di giornalismo dedicato a luoghi e personaggi dell'arte e del costume milanese, nel 2001 è esordito nella narrativa con il Mercante di Lana, premio Città di Cuneo, premio Frignano, premio Roma, a cui sono seguiti Il Signore del Falco, Il Monaco Inglese, finalisti premio Bancarella, Il Manoscritto dell'Imperatore, premio Regium Giuli, La Ribelle, premio Città di Penne, premio L'America, Prix Fulbert de Chartres, La Prigioniera del Silenzio e La Randagia, premio Città di Como. I suoi romanzi sono pubblicati in Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Grecia, Serbia, Ungheria, Brasile.
Numero di catalogo 90.182. Genere romanzo storico. Numero di catalogo 90.092. Durata 632 minuti.
Louis de Vol. Una fiamma inestinguibile. L'avventurosa vita di Sant'Agostino. Traduzione di Elena Cantoni. Biblioteca Universale Rizzoli, 2017. Lettura di Massimo Giordano. Una vita tumultuosa, quella di Sant'Agostino. Nato ricco e immerso in una cultura pagana, il suo percorso tormentato lo condusse fino a diventare uno dei massimi teorici del cristianesimo del primo millennio, nonché uno dei più grandi pensatori nella storia dell'umanità. Questo è il romanzo di una conversione, in cui un giovane vanesio, con un insaziabile desiderio di scoprire il senso della vita e un'attrazione altrettanto insaziabile per il peccato, non solo diventò credente, ma si trasformò in un intellettuale geniale che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia. Raccontando le curiosità private della sua vita e i personaggi che lo influenzarono, dalla figura eroica della madre, Santa Monica, al grande Ambrogio, vescovo di Milano, Louis de Vol tratteggia il ritratto vigoroso di un personaggio immortale, mai così vicino a ognuno di noi. Louis de Vol, L-O-U-I-S, D-E, W-O-H-L, 1903-1961, tedesco di padre ungherese e madre austriaca. Dopo essere fuggito dalla Germania hitleriana nel 1935, prestò servizio come capitano nell'esercito britannico durante la Seconda Guerra Mondiale. I suoi romanzi, tradotti in 12 lingue, sono disponibili in Biblioteca Universale Rizzoli.
Numero di catalogo 90.092. Numero di catalogo 90.102. Durata 519 minuti.
Louis de Wall. Il filo d'oro. Il racconto della vita di Ignazio di Loyola. Burr Rizzoli Edizioni 2017. Lettura di Antonio Settanni. Pamplona, nel 1521, è sotto l'assedio del regno di Navarra. Ulrike von der Flue, detto Uli il Lungo, un arguto mercenario svizzero, intelligente e coraggioso sergente di artiglieria, riesce ad aprire una breccia nelle mura con un colpo di cannone, decretando di fatto la resa degli spagnoli e ferendo un giovane ufficiale basco, Inigo de Loyola e Licona. Auli viene affidato il compito di riportare il nobile ferito alla sua casa. Inizia così l'avventura della conversione di Sant'Ignazio di Loyola, che insieme a Uli e una donna travestita da maschio, Juanita, viaggeranno fino in Terra Santa per un pellegrinaggio che cambierà le loro vite. Attraverso gli occhi di Uli seguiamo la storia emozionante del santo tra Spagna, Roma e Gerusalemme e il suo cammino verso un destino che non avrebbe mai immaginato, quello che lo porterà a diventare Cavaliere di Dio. Louis de Wool, LOUISDEWOHL, 1903-1961, tedesco di padre ungherese e madre austriaca, dopo essere fuggito dalla Germania hitleriana nel 1935, durante la Seconda Guerra Mondiale prestò servizio come capitano nell'esercito britannico. I suoi romanzi, disponibili in Burr, sono tradotti in 12 lingue.
Numero di catalogo 90.102. Numero di catalogo 90.213. Durata 665 minuti.
Pam Genoff, La ragazza della neve. Traduzione di Tullia Raspini. Newton Compton Editori, 2017. Lettura di Giuliana Paciolla. Noa ha 16 anni ed è stata cacciata di casa quando i genitori hanno scoperto che è rimasta incinta dopo una notte passata con un soldato nazista. Rifugiatasi in una struttura per ragazze madri, viene però costretta a rinunciare al figlio appena nato. Sola e senza mezzi, trova ospitalità in una piccola stazione ferroviaria, dove lavora come inserviente per guadagnarsi da vivere. Un giorno, Noa scopre un carro merci dove sono stipate decine di bambini ebrei destinati a un campo di concentramento e non può fare a meno di ricordare suo figlio. È un attimo che cambierà il corso della sua vita. Senza pensare alle conseguenze di quel gesto, prende uno dei neonati e fugge nella notte fredda. Dopo ore di cammino in mezzo ai boschi, Noa e il piccolo, stremati, vengono accolti in un circo tedesco, ma potranno rimanere a una condizione. Noa dovrà imparare a volteggiare sul trapezio sotto la guida della misteriosa Astrid. In alto, sopra la folla, Noa e Astrid dovranno imparare a fidarsi l'una dell'altra a costo della loro stessa vita. Pam Genoff, PAM JENOFF. Nata nel Maryland e cresciuta nei dintorni di Filadelfia, ha frequentato la George Washington University a Washington. Dopo un'esperienza al Pentagono, è stata trasferita al Dipartimento di Stato e poi assegnata al Consolato degli USA a Cracovia, in Polonia. Durante questo periodo ha intrecciato strette relazioni con la comunità ebraica polacca e ha approfondito le sue conoscenze sull'Olocausto. È autrice di numerosi libri, tra cui The Commandant's Girl, bestseller internazionale. Vive vicino a Filadelfia con il marito e tre figli. Per saperne di più, www.pamgenoff.com.
Numero di catalogo 90.213. Genere, storia. Numero di catalogo 90.157. Durata 674 minuti.
Clotilde Bertoni. Romanzo di uno scandalo. Edizioni Il Mulino, 2018. Lettura di Renato Rappo. Scoppiato alla fine del 1892, il caso politico-finanziario della Banca Romana resta uno dei più memorabili scandali istituzionali di tutti i tempi. Portò a galla le magagne di un'intera classe dirigente, minacciò di travolgere personaggi del calibro di Crispi e Giolitti, culminò in un processo oscillante tra il melodramma e la farsa, concluso da un verdetto surreale. D'altra parte fu denunciato da una minoranza parlamentare agguerrita, mobilitò l'opinione pubblica, mise in luce non solo le debolezze,
ma anche le risorse della democrazia rappresentativa. Zeppo di figure pittoresche, coincidenze spiazzanti e misteri irrisolti, attirò l'interesse sia di autori come Zola e Pirandello, sia di scrittori e giornalisti ormai dimenticati, alimentando una consistente ed eterogenea produzione narrativa. Questo libro inquadra il contesto europeo in cui la vicenda si situa, ne ricostruisce il corso, attingendo a fonti d'epoca, e propone un'analisi delle principali opere ad essa ispirate, da quelle contigue ai fatti fino ad alcune rievocazioni dei giorni nostri. Clotilde Bertoni insegna teoria della letteratura all'Università di Palermo. Tra i suoi libri ricordiamo Percorsi europei dell'eroe comico, Nistri Lischi, 1997, e Letteratura e giornalismo, Carocci 2009. Ha curato l'edizione di Italo Svevo, Racconti e scritti autobiografici, Meridiani Mondadori 2004, e per Il Mulino l'edizione del carteggio Croce Ricci 2009. Numero di catalogo 90.157. Traccia 28. Comunicato. Attivazione nuova piattaforma del libro parlato. Gentilissime amiche e gentilissimi amici, fruitori del servizio del libro parlato, vi comunichiamo che dal 25 febbraio 2019 è attiva la nuova piattaforma e sito del libro parlato online. Gli utenti non dovranno rifare alcuna registrazione e manterranno sia i loro download attuali che gli stessi dati di accesso. Il nuovo sito internet per accedere è www.libroparlatoonline.it e l'indirizzo email della casella di assistenza è assistenza@libroparlatoonline.it. Sempre dal 25 febbraio 2019 è stata rilasciata la nuova app Libro Parlato Online, che permette di usufruire anche dei libri di secondo livello su iPhone e iPad. Dal 25 febbraio è possibile utilizzare l'app Easy Reader per leggere i libri anche su sistemi Android come su sistemi iOS. Al momento non possiamo dire se saranno utilizzabili le app di WinLucy, WinGuido e PC Speaky Facile. Tutto dipende dalla creazione degli script da parte dei produttori di tali applicazioni. Ci scusiamo fin d'ora per qualche disservizio e in tal caso preghiamo gli utenti di farcene comunicazione. Avete ascoltato Libro Parlato Novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.